Radio Giornale.
Affitti durante il lockdown. Per chi è stato costretto a chiudere per 2 mesi, il Parlamento vuole limitare l'onere al 40%. Anche la Santa Sede deve risparmiare. Il Vaticano chiude alcune holding con sede in Svizzera create quasi 100 anni fa. Sotto sequestro in Siria i beni di un potente membro del clan presidenziale. Il regime è attraversato da profonde spaccature. Quando e soprattutto come ripartirà lo sport professionistico a fine mese si farà chiarezza e oggi ne parliamo a Modem. Mentre si moltiplicano le iniziative pubbliche e private per ridurre, se non addirittura condonare, 2 mesi d'affitto per le aziende commerciali costrette a chiudere durante la pandemia, sul piano politico si è finalmente delineata una soluzione di compromesso. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
Tutti coloro che hanno dovuto sospendere l'attività commerciale a causa della pandemia potrebbero essere chiamati a pagare solo il 40% dell'affitto per i mesi in cui è stata imposta la chiusura da parte delle autorità. La misura si applicherebbe ai locatori, la cui pigione non supera i 20.000 franchi al mese. Verrebbe inoltre creato un fondo di 20 milioni di franchi per i casi di rigore. Questo in sintesi quanto propone la mozione adottata dalla Commissione dell'Economia e dei Tributi degli Stati. Una mozione che si allinea sostanzialmente a quanto proposto dall'omologa Commissione del Nazionale. La Commissione della Camera dei Cantoni rinuncia così alle sue proposte iniziali per dare una risposta veloce al problema, come sottolinea il suo presidente, il consigliere agli Stati socialista Christian Levrat. Bisogna agire in fretta perché concerne il periodo da metà marzo a metà maggio. La gran parte dei proprietari e degli affittuari sta cercando di trovare una soluzione. È un segnale che viene lanciato e spero che questo venga accolto dal Parlamento e al più tardi a settembre vi sia un progetto di legge definitivo. La mozione non ha fatto l'unanimità della Commissione dell'Economia della Camera dei Cantoni, una minoranza contraria a qualsiasi ingerenza da parte dello Stato nei contratti privati, l'ha respinta. Ed immediata è stata anche la reazione dell'Associazione Svizzera dei Proprietari Fondiari, che ritiene questa proposta arbitraria e foriera di ingiustizie, sia per gli inquilini che per i proprietari.
La crisi economica generata dalla Covid-19 non risparmia la Santa Sede, costretta a ridurre le spese, risparmi che passano anche attraverso la Svizzera. Papa Francesco ha infatti disposto la chiusura di una serie di holding elvetiche aperte negli anni 30 del secolo scorso. Il significato dell'operazione nel contributo di Anna Valenti.
Si tratta di 9 società create a Losanna, Ginevra e Friburgo all'inizio degli anni 30, dopo la firma dei patti lateranensi. Nella fattispecie, 4 legate alla Société Immobilière Florimont, 3 alla Société Immobilière sur Collonges, la SI Rue Soleil e infine la Diversa SA. Una rete di holding che faceva parte dei beni esteri dell'APSA, l'amministrazione del patrimonio della sede apostolica, ossia la banca centrale dello Stato Pontificio. Una rete di società che vanta un patrimonio fondiario immobiliare di circa 40 milioni di franchi, forse 100 sul mercato odierno, che Papa Francesco ha deciso di chiudere qualche giorno fa, trasferendo tutti i capitali nella holding più antica, creata nel 1926, la Profima di Ginevra. Sola cassaforte vaticana restata ora in Svizzera.
L'idea è di una razionalizzazione.
Carlo Marroni, vaticanista del quotidiano economico Il Sole 24 Ore.
Perché erano molto, diciamo, frammentate, anche un po' per risparmiare, perché avere molte società implica avere costi fissi abbastanza elevati.
Non solo risparmio, dietro c'è anche altro, sottolinea Carlo Marroni.
8 mesi fa circa scoppia il caso dell'immobile di Londra, un'operazione che è stata condotta molto male, dove il Vaticano ci ha anche rimesso, insomma, molto denaro. Nasce da lì questa idea che tutti gli investimenti debbano essere un po' più concentrati in enti vaticani che possono esercitare effettivamente una vigilanza più puntuale. Molti enti vaticani avevano un proprio bilancio, quindi facevano dei propri investimenti, invece di essere concentrati in un'unica regia che risponde direttamente al Papa. Questa è l'operazione che rientra in questa strategia, sicuramente di efficienza e anche di trasparenza.
Taglio delle spese, efficienza e trasparenza, le 3 parole d'ordine alla base dell'auspicata riforma finanziaria di Papa Francesco, ma soprattutto 3 concetti indispensabili oggi più che mai, dato che la crisi innescata dal coronavirus ha inferto un duro colpo, c'è chi dice mortale, alle già sofferenti casse vaticane.
Il Brasile in queste ultime ore si conferma l'attuale epicentro del coronavirus. Ieri, in un solo giorno, sono morte oltre 1000 persone. Chiara Savi.
Precisamente sono 1179 decessi imputati al Covid-19 nelle ultime 24 ore, per un totale di poco inferiore a 18.000 morti. La progressione registrata conferma i timori già espressi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che negli scorsi giorni aveva puntato i riflettori sul Brasile e i suoi 271.000 casi. Preoccupato dunque l'OMS, molto meno Jair Bolsonaro. Il presidente brasiliano ha annunciato che verrà approvato un nuovo protocollo per l'impiego della clorochina, il farmaco antimalarico che viene utilizzato e anche sperimentato per la cura del coronavirus. Ho visto che Donald Trump ne fa uso, ha dichiarato, e ho dato una confezione anche a mia madre, che ha 93 anni, in caso di bisogno. Ma nel giorno in cui il suo paese supera quota 1000 morti, in un video pubblicato sui social, Bolsonaro è riuscito anche a scherzare.
Toma clorochina, che di schiena toma, tubaina.
Che di destra userà la clorochina, gli altri si berranno una gazzosa. A guardare con inquietudine al Brasile anche il fragile Venezuela, che ha imposto il coprifuoco alle località vicine al confine brasiliano e alla frontiera con la Colombia, che conta 17.000 contagi, ha prolungato le misure di confinamento fino alla fine del mese e che è un altro esempio di come in America del Sud la malattia si stia diffondendo. Anche il Cile fa i conti con numeri in forte crescita e l'esercito è stato dispiegato nei quartieri più poveri di Santiago, dove la gente reclama cibo e aiuti.
In Missouri è stata eseguita la prima condanna a morte durante la pandemia di coronavirus. Walter Barton, 64 anni, è stato giustiziato con un'iniezione letale. Era accusato di un omicidio avvenuto nel 1991. Secondo diverse associazioni per la difesa dei diritti umani, però, potrebbe essere stato innocente. Ma perché questa condanna non è stata sospesa vista l'emergenza sanitaria? Il nostro corrispondente Emiliano Boss lo ha chiesto a Robert Dunham, direttore del Centro Informativo sulla Pena di Morte.
Questa esecuzione ci fa capire quali siano le priorità per lo Stato del Missouri, che antepone l'uccisione dei detenuti rispetto alla sicurezza e alla salute dei suoi cittadini durante la pandemia.
Come giudica questa decisione?
Missouri ha una storia di reckless act.
Il Missouri ha una storia di scelte sciagurate sulla pena di morte. In passato ha inviato i suoi funzionari di notte con i soldi in contanti a comprare illegalmente in altri stati componenti chimici per le iniezioni letali, poi affidate ad un medico che ha sbagliato le dosi. O ancora, hanno giustiziato un detenuto senza considerare che aveva due tumori, quindi non c'è niente di cui sorprendersi. Se doveva avvenire un'esecuzione durante l'epidemia, non poteva che accadere in Missouri.
Il coronavirus ha impedito in qualche modo ai legali di Walter Barton di presentare ulteriori prove?
Il suo avvocato riteneva che fosse necessario un rinvio perché l'epidemia ha limitato la sua capacità di seguire il caso, ma in questa vicenda ci sono aspetti ben più allarmanti. Walter Barton avrebbe davvero potuto essere innocente.
Quest'uomo è stato condannato a morte dopo 5 processi. In 2 casi il giudizio di colpevolezza era stato ribaltato. Lo hanno comunque ritenuto alla fine colpevole dell'omicidio di una donna 81enne, avvenuto quasi 30 anni fa. Perché lei, insieme ad altri, ritiene che forse possa essere innocente?
The lead witness for the state was a woman who had been convicted 30 times.
La testimone principale dell'accusa per la procura statale è stata una donna condannata 30 volte per frode e altri reati. Era inaffidabile. Poi ci sono alcune prove, come la goccia di sangue trovata su Barton, ma incompatibile con un omicida che ha sferrato 50 coltellate alla sua vittima. Nuovi riscontri, presentati di recente, hanno confermato che la prova del sangue era completamente falsa. Con questi elementi di innocenza è davvero inquietante che il Missouri abbia compiuto l'esecuzione.
E per di più durante la pandemia.
L'ultima condanna eseguita negli Stati Uniti prima del coronavirus è avvenuta in Alabama. Lo scorso 5 marzo è stato giustiziato Nathaniel Woods, quasi sicuramente un innocente. Ora l'esecuzione in Missouri, in piena epidemia. Questo ci dice tutto sullo stato della pena di morte qui in America. Sta scomparendo in gran parte del paese, ma nei pochi luoghi dove resta in vigore, gli stati si comportano in modo scellerato e vengono messe a morte persone di fatto innocenti.
The states are engaging in reckless conduct and they're carrying out executions against people who are actually innocent.
Robert Dunham, direttore del Centro Informativo sulla Pena di Morte negli Stati Uniti, nell'intervista del nostro corrispondente Emiliano Boss. In Siria il presidente Assad congela beni e denaro del cugino Rabi Makhlouf, magnate del settore delle telecomunicazioni e per anni banchiere del regime, accusato di non aver versato le tasse dell'azienda di cui è proprietario, ovvero sia SyriaTel. Una mossa che rivela le crescenti difficoltà di Damasco e della Russia nel far fronte all'imminente collasso finanziario. Sentiamo da Beirut Lorenzo Trombetta.
Non è più il banchiere del potere siriano, Rami Makhlouf, cugino del presidente Bashar al-Assad, e ormai epurato dal regime di Damasco con l'accusa formale di evasione fiscale. Ma la sua uscita di scena non indebolisce lo stesso Rais Assad, che continua a essere per la Russia e per ogni alleato della Siria l'unica personalità in grado di tenere saldo il paese. Il 51enne Makhlouf, da anni colpito da sanzioni occidentali, ha nella notte confermato quanto era trapelato ieri da Damasco. Viste le inadempienze fiscali, il governo ha ordinato la confisca, detta precauzionale, di tutti i suoi beni mobili e immobili. Ufficialmente Makhlouf deve allo Stato una somma pari a circa 180 milioni di dollari statunitensi. Denaro che formalmente riguarda SyriaTel, una delle due compagnie telefoniche cellulari del paese di proprietà appunto di Makhlouf. Ma il cugino del presidente era stato messo a capo, più di 10 anni fa, di un vasto impero economico gestito dalla famiglia allargata al potere in Siria da mezzo secolo. Il clan dei Makhlouf e degli Assad governano infatti il paese dall'inizio degli anni 70 del secolo scorso e durante i turbolenti anni della guerra scoppiata nel 2011, Makhlouf aveva partecipato attivamente non solo al suo arricchimento personale, ma anche con denaro e con milizie alla difesa del regime. Negli ultimi giorni è apparso spesso in video su Facebook per implorare il cugino Assad, poi per minacciarlo e infine stanotte per denunciare il fatto che lo Stato ha preso ogni lira dalle sue tasche.